In Turchia inizia il vertice annuale della NATO, due le questioni sul tavolo, Ucraina e spese militari. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà agli europei di investire di più sulla difesa. Questa mattina ha annunciati già accordi per decine di miliardi di dollari. E ad Ankara ci sarà anche Meloni al primo incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma ipotizza l'aggravante del metodo mafioso e indica il presunto mandante nel faccendiere Walter Lavitola. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. A Damasco, doppia esplosione durante la visita di Stato di Macron, 18 i feriti. Il presidente francese è il primo leader europeo ad andare in Siria dalla caduta di Assad, con lui una delegazione di imprenditori. E in Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello per Marine Le Pen. La leader della destra potrebbe essere esclusa dalle presidenziali dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Ad Ankara, in Turchia, comincia oggi il vertice annuale della NATO. Poco fa il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha detto che i paesi NATO possono vincere solo se rimangono uniti. Negli ultimi mesi si è allargata la distanza tra Stati Uniti e Europa. Trump arriverà più tardi stasera alla cena offerta da Erdogan. Questa mattina però sono già stati annunciati accordi per la produzione di armamenti per diverse decine di miliardi di dollari. Le spese militari insieme all'Ucraina sono il tema centrale del vertice. Trump vuole che gli europei spendano di più. Lo scorso anno venne indicato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano.
Se parliamo di aumento delle spese per la difesa, i buoni sono guidati fondamentalmente dai paesi che avevano già cominciato da diversi mesi, da diversi anni ad aumentare in modo molto significativo il proprio bilancio, cioè i paesi baltici, la Polonia, a cui si è aggiunta in modo impressionante, va detto, la Germania, perché la Germania è impegnata oggi in una politica di aumento delle spese militari che ne farà, se le cose continueranno lungo questa direzione, il principale contribuente in Europa e probabilmente anche la principale potenza convenzionale europea. Quindi questi sono i buoni. E i cattivi sono naturalmente i paesi che, come il nostro, si trovano in difficoltà ad aumentare le spese per la difesa in un contesto nel quale tutte le altre spese, a cominciare dalle spese sociali, le spese per l'istruzione, le spese per la sanità, vivono naturalmente una fase di contrazione, e quindi c'è un problema di sostenibilità politica. C'è un problema di sostenibilità politica a cui il paese sta cercando, mi sembra, di rispondere con una politica che dal punto di vista americano, forse non soltanto dal punto di vista americano, può sembrare una politica molto molto ambigua, quasi furbastra, ecco, perché questa è la prospettiva che hanno gli Stati Uniti in questo momento, in modo particolare Donald Trump.
E ad Ankara c'è anche Zelensky. Il presidente ucraino vuole più supporto militare, soprattutto sistemi di difesa. A margine del vertice Zelensky dovrebbe anche incontrare Trump. Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
Di sicuro vi è come elemento sul campo questa rinnovata vivacità dal punto di vista offensivo degli ucraini con gli attacchi su Mosca, che stanno sicuramente creando dei problemi. Però resta sempre la questione: tali attacchi sono in grado di poter avere un ruolo nel rovesciare le sorti della guerra? Anche perché dall'altro lato vediamo come da parte russa la risposta sia spesso molto brutale, attaccando i centri abitati senza alcuna pietà, e quindi in uno scambio di quella che è una guerra che va sempre più delinearsi come una guerra aerea più che una guerra sul campo. Di sicuro all'interno dell'Alleanza Atlantica si parlerà molto di questo nuovo scenario. Quindi aspettiamo un po' a capire se davvero si potrebbe delineare ancora una volta una spaccatura fra le due sponde dell'Atlantico, oppure in realtà anche a causa delle dimostrazioni di forza effettuate da Kiev potrebbe esserci una rinnovata intesa.
E al vertice della NATO parteciperà anche Giorgia Meloni dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane da Trump. Da Roma, Anna Bredice.
Il primo possibile incontro tra Meloni e Trump è già questa sera nella cena di apertura del vertice della NATO. Le diplomazie, quella italiana e quella turca, che organizza l'incontro, sono al lavoro per evitare il più possibile incontri e occasioni in cui Trump potrebbe nuovamente attaccare Meloni, proprio sfruttando questa occasione per colpirla ancora di più con un atteggiamento che molti giudicano da bullo. Il silenzio e il basso profilo è la scelta italiana, tutto il contrario di quando, anche solo un paio di mesi fa, dopo il no all'uso delle basi americane, Italia per attaccare l'Iran, Meloni cercava ancora di recuperare il rapporto, pensando di poter tornare indietro di nuovo alla ricerca di quel ruolo di ponte, cosa che non è mai stata e ora è impossibile, tanto che il governo ha scelto il silenzio e continuerà a farlo anche di fronte ad eventuali nuovi attacchi, scegliendo quella linea di separazione tra i rapporti commerciali, diplomatici e storici con gli Stati Uniti, e un presidente che dovrà finire il suo mandato prima o poi, solo che ora a Washington c'è Trump che con questa tattica di dividere e attaccare vuole controllare anche i rapporti dentro l'Unione Europea, colpendo l'Italia perché anello debole, fino all'anno scorso subordinata alle richieste americane e ora più recalcitrante. Di mezzo ci sono i soldi delle armi, il mancato acquisto delle armi statunitensi già deciso nel 2025, il no alle basi militari, la difesa del Papa quando fu attaccato da Trump, scelte a cui Meloni è stata costretta proprio per l'atteggiamento statunitense, perché fino a poco prima aveva sempre ridimensionato ogni problema, dai dazi all'attacco in Venezuela fino all'aggressione in Iran, quando disse che non condivideva né condannava. Linea allo studio.
A Damasco, in Siria, c'è stata una doppia esplosione, successo questa mattina proprio mentre era in corso la visita di Stato di Emmanuel Macron. In studio Emanuele Valenti.
Sì Andrea, non abbiamo ancora tutti i particolari, però dalle notizie a disposizione sono quelle ufficiali del Ministero degli Interni di Damasco, così come riportate dai media locali. La doppia esplosione è stata in una zona centrale della capitale siriana, non lontano dall'hotel dove Macron aveva passato la notte. Un ordigno è stato piazzato in un cassonetto dei rifiuti, un altro all'interno di un'auto. Ci sarebbero 18 feriti, tra i quali 4 agenti di polizia. La presidenza francese ha fatto sapere che Macron non ha sentito le esplosioni e che in quel momento era già all'incontro con il leader siriano al-Sharaa. A Damasco solo la scorsa settimana c'era stata un'esplosione in un caffè, sempre in una zona centrale. In quel caso ci furono però 9 morti e decine di feriti. In entrambi i casi non c'è stata alcuna rivendicazione. Macron è il primo leader europeo a visitare la Siria dalla caduta di Assad. Quando è successo oggi, ma anche la scorsa settimana, ci ricorda la fragilità del processo di normalizzazione cominciato alla fine del 2024. Con la fuga alla fine di Assad, Macron oggi si sposterà poi ad Ankara per il vertice NATO.
Grazie Emanuele. I negoziati con gli Stati Uniti per un accordo finale cominceranno solo quando non saremo più minacciati, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, con la firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si erano date 60 giorni per arrivare a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire di non avere alcuna fretta e la sua priorità sembra essere il controllo, anche parziale, sullo stretto di Hormuz. Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto dopo le notizie sul coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista. «Per me è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni», ha dichiarato Ranucci. Davanti alla sua casa il 16 ottobre 2025 esplose una bomba e la Procura di Roma ipotizza che il mandante fosse proprio Lavitola, imprenditore e personaggio legato alla stagione del berlusconismo. Una settimana fa erano stati arrestati 4 presunti esecutori dell'attentato. Nell'inchiesta sono ipotizzati diversi reati, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Nello Trocchia, inviato del Quotidiano Domani.
Sappiamo alcune cose certe. La prima è che sono stati arrestati quelli che vengono ritenuti, perché siamo alla fase delle indagini preliminari, gli esecutori di questo orrendo attentato. E partiamo da qui. Sono soggetti che nello piccolo spaccio di droga sono legati alla camorra. Lo scopro leggendo l'ordinanza, perché si fa riferimento a Salvatore Cava. Salvatore Cava fa parte di una famiglia di camorra. Però la camorra prende le distanze, perché il Cava all'interno delle carte giudiziarie, così come un altro soggetto, dicono di quello che è successo a Roma, cioè l'attentato, di una cosa in cui loro non vogliono entrare. Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, che hanno precedenti anche orrendi, soprattutto uno di loro, ma non hanno una caratura criminale da un punto di vista organizzato, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Dentro le carte dell'inchiesta si faceva riferimento al soggetto che l'avrebbe mosso la loro mano. Uno degli esecutori del comando aveva lavorato in alcune serate con dei VIP e aveva lavorato per conto di un soggetto, Clesio Tavares. Chi avrebbe mosso la loro mano è proprio questo Clesio Tavares, che è l'intermediario, col presunto mandante, Walter Lavitola. È chiaro che restano degli elementi bui. Dobbiamo avere due elementi da cui partire. Il primo: siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare, ma di una perquisizione. Due: va ricostruita la ragione per cui la Vitola avrebbe ingaggiato Clesio e poi Clesio avrebbe ingaggiato questo comando.
Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza sulla RAI. Lo hanno comunicato ai capigruppo e ai presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. Il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito non prima di ottobre. La vicenda è quella del generale Al-Masri, arrestato in Italia e poi liberato e rimpatriato, nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. In Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la condanna venisse confermata, la leader della destra non potrebbe partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito il Rassemblement National per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
È stata trovata morta a Kiev la donna ucraina sospettata ad aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco con un ordigno la scorsa settimana l'imprenditore ucraino Vadim Yermolayev, lo dicono i media locali. La donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Sempre secondo i media locali, 2 persone sarebbero state arrestate, un agente e un ex agente dei servizi di intelligence ucraini. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della Procura di Bari, riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Stamattina perquisizioni nelle sedi delle 2 società e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis. La Procura chiede il fallimento del Bari appena retrocesso in Serie C. Ai mondiali americani stasera le ultime gare degli ottavi di finale, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. La scorsa notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ha ironizzato stamattina sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ieri contro la FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio guidata da Gianni Infantino, si era schierata anche la UEFA, la federazione europea di cui è presidente Alexander Čeferin. Sentiamo Luca Pisapia, giornalista e saggista, autore del libro Il calcio è potere.
Tra Čeferin, presidente della UEFA, e tra tutti, diciamo, i delegati della UEFA, e tra Infantino, presidente della FIFA, e tutti i delegati della FIFA, c'è una guerra aperta tra qualche anno. Nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA e con tutta probabilità Čeferin sarà il candidato che sfiderà Gianni Infantino. Detto questo, la UEFA è stata silente su tutto. La UEFA UEFA ha accettato il rapporto tra Infantino e Trump, ha accettato il rapporto tra Infantino e le teocrazie del Golfo, ha accettato che durante questi campionati mondiali di calcio maschile fossero esclusi prima l'arbitro somalo, poi i delegati della nazionale iraniana, poi la nazionale iraniana fosse mandata in esilio in Messico, ha accettato che anche molti tifosi non avessero i visti, quindi che si svegli solo per la revoca di un cartellino rosso a un calciatore, per quanto scandaloso, per quanto sceno questo gesto sia, lascia un po' il tempo che trova.
In questi minuti circola la notizia di una lettera firmata finora da una trentina di membri del Parlamento europeo per chiedere un'indagine sulle pressioni di Trump su Infantino che hanno portato appunto alla sospensione della squalifica del centravanti degli Stati Uniti. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.